105 Live.
Radio Vaticana in diretta.
Minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori,
tossicodipendenti,
minori,
anziani,
carcerati.
Infatti, più azione, meno parole.
Benvenuti da Eliana Storri, è il momento della rubrica dedicata alle tematiche sociali e dell'ambiente. Diamo il buongiorno al tecnico del suono Massimiliano D'Angelo e le assistenti alla regia Eva Rorman ed Elena Colson. Oggi parliamo di ritardi e cancellazione di voli e poi torniamo di nuovo sul tema delle donazioni di sangue. E nello spazio dei 3 minuti per la vita ci occupiamo di anziani e dell'iniziativa del Campidoglio delle Oasi Blu. Ma prima ascoltiamo un paio di piccole buone notizie. Due notizie che riguardano l'Africa, pace e natura. In Angola, dopo 30 anni di assenza, sono riprese le migrazioni in massa degli gnu che si spostano dallo Zambia. 30.000 gli esemplari che arriveranno nelle prossime settimane. Secondo gli animalisti, il merito di ciò va alla fine della guerra. Recentemente sono stati avvistati uccelli e un esemplare di antilope che si ritenevano estinti durante i 27 anni di conflitto civile. L'altra notizia che arriva dall'Africa, il Burundi, è chiuso per pulizie. È successo qualche giorno fa, dove per ordine del presidente Pierre Nkurunziza, scuole, uffici, mercati e negozi della capitale sono rimasti chiusi un giorno per dar modo alla popolazione di ripulire la città. Tutti i volontari, compresi lo stesso presidente e diversi ministri del governo, che si sono presentati in piazza con la scopa. Sembra che l'iniziativa si ripeterà ogni sabato e verrà estesa anche ad altre città del paese. Gli spazzini non si vedevano da anni perché il comune non ha i soldi per pagarli. Domenica scorsa, a causa di voli cancellati o in ritardo da parte della compagnia aerea Air One, molti passeggeri hanno subito disagi e non è stata data loro alcuna informazione, tantomeno sono stati messi al corrente dei loro diritti. E martedì un volo annullato in mattinata e altri 2 internazionali partiti da Fiumicino con ritardi tra le 3 e le 4 ore. Eppure pare che la situazione sia ora tornata alla normalità. Quali sono i diritti del passeggero? Ce li illustra Fabio Picciolini, segretario nazionale di Adiconsum. Picciolini, buongiorno.
Buongiorno ai suoi ascoltatori e a lei.
Cos'è successo, Picciolini, domenica e lunedì nell'aeroporto di Linate e poi Fiumicino e poi ancora 2 giorni fa?
Dunque, è successo che la compagnia aerea Air One ha lasciato a terra centinaia di persone con motivazioni via via modificatesi nel tempo. Prima era una questione di vettore, però una questione di maltempo, però una questione di passeggeri, quindi ancora non si capisce bene quale sia il motivo reale, tant'è che l'ENAC, l'ente di controllo dei vettori aerei, li ha convocati e probabilmente sanzionerà al massimo possibile appunto la compagnia aerea Air One, che non solo ha lasciato a terra le persone appunto allinate, ma ha creato disservizi ovviamente anche negli altri aeroporti per il mancato arrivo dei vettori e addirittura per molti passeggeri ci sono stati problemi anche per coincidenze con voli transoceanici.
Ma perché nei nostri aeroporti non c'è l'uso di avvertire i passeggeri, di informarli almeno su quanto sta succedendo? A cosa è dovuto un eventuale ritardo del loro volo? Tanto per sapere se...
Esatto. Dunque questo è un cattivo vezzo, un cattivo comportamento delle compagnie nazionali, perché riguarda non solamente Air One, devo dire la verità. Esiste una carta del passeggero che peraltro deriva da una direttiva europea, quindi ha valore di legge, che obbliga le compagnie a informare e a non solamente informare ma anche a sostenere il cittadino, il passeggero che appunto non riesce a trovare il volo all'orario che era previsto, per cui ad esempio deve deve dare informazioni continue, deve, ho detto sostenerlo sperando che sia un verbo giusto, nel senso che nel caso di ritardi molto forti deve pensare a rifocillarlo, quindi pranzo o cena, o addirittura, come è stato il caso di Erwan, addirittura provvedere al pernottamento presso la città, appunto da dove il passeggero non è riuscito a partire. Queste qui sono regole che purtroppo non vengono rispettate.
Picciolini, in collegamento con noi c'è una passeggera che appunto è incorsa in uno di questi disagi, Tiziana Bologna in collegamento, buongiorno Tiziana.
Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Può spiegarci Tiziana cosa le è successo con un volo Air One? Anzi, raccontiamo proprio quella giornata, a partire da mezzogiorno quando lei è arrivata all'aeroporto di Torino Caselle.
Certo, allora era il 30 giugno, io avevo acquistato un biglietto all'Italia per il volo Torino-Napoli, il volo doveva partire alle 15.15, ma a meno di un'ora dalla partenza del volo il volo è stato cancellato. A questo punto, visto che mi recavo a Napoli per motivi di lavoro, ho dovuto provvedere a comprarmi un altro biglietto aereo con un'altra compagnia, per l'appunto Air One. Tra l'altro il primo volo disponibile era alle 19.15 e quindi ho dovuto chiamare a mie spese il call center delle Air One, che ha delle tarifazioni tra l'altro piuttosto elevate.
Perché è a pagamento?
Sì.
Il servizio è a pagamento, esatto, e la prenotazione può avvenire solo telefonicamente in questi casi. Quindi sono riuscita a prenotarmi sul volo delle 19.15, quindi a questo punto è cominciata la mia attesa in aeroporto. Man mano che ci avvicinavamo all'orario di partenza venivano comunicati dei ritardi, che ogni volta venivano comunicati ulteriori ritardi senza darne però alcuna motivazione.
Quello che dicevamo prima, no Picciolini?
Esatto, esatto, ma qui addirittura si sono sommati due aspetti, mi sembra.
Esatto,
qui
sì, qui
sommato.
C'è anche l'Alitalia. Però,
esatto.
Però Tiziana, l'Alitalia le ha restituito il biglietto?
L'Alitalia, poi ho dovuto fare sì una richiesta di rimborso per la cancellazione del volo e questo in effetti io ho già avuto il rimborso.
Ma non è sufficiente? Non è sufficiente però il discorso del rimborso, perché nel caso di cancellazione non dovute a cause di forza maggiore, il passeggero ha diritto anche a un rimborso delle spese, a un rimborso, a una compensazione pecuniaria, che per le tratte fino a 1500 km, come la Milano-Napoli,
Torino-Napoli,
Torino-Napoli sì, all'incirca cioè, la distanza è la stessa, è di 250 euro. Quindi
ecco, ma a che titolo?
Come compensazione pecuniaria.
Il disturbo,
esatto,
diciamo.
Esatto,
ecco.
Esatto.
Tiziana, lei, qualcuno, l'Italia l'ha informata che oltre alla restituzione dei soldi del biglietto,
sì,
del volo cancellato, lei avrebbe avuto diritto anche a queste 250 euro?
Sì, io devo dire che ho avuto le informazioni corrette e in effetti mi è stato rimborsato il biglietto e ho avuto un indennizzo di 250 euro.
Ecco, quindi all'Italia si è comportata bene, Piccioli. Allora, torniamo a Air One. L'aereo era previsto, il volo era previsto per le 19, quindi già 7 ore all'aeroporto di Caselle.
Sì.
Questo aereo alle 19 è partito?
No, è stato ritardato di circa un'ora senza dare alcuna motivazione. Finalmente iniziano le pratiche di imbarco, a quel punto tutti i passeggeri sono saliti a bordo, l'aereo però non partiva, siamo rimasti almeno mezz'ora seduti, ovviamente con l'aria condizionata spenta, faceva molto caldo. E abbiamo aspettato una mezz'oretta prima che il comandante comunicasse che dovevamo scendere in quanto l'aeromobile era guasta.
Picciolini, già un'ora di ritardo, i passeggeri salgono, vengono fatti sedere e stanno lì per mezz'ora al caldo senza aria condizionata, poi a un certo punto viene detto loro scendete perché l'aeromobile è rotto. Intanto mezz'ora dentro un aeromobile in aeroporto, ci saranno anche problemi di sicurezza?
Ma è evidente, non ci sono problemi di sicurezza, sono problemi per le persone diversamente abili, ci sono problemi per tutte le persone che, come è stato detto, ma che vedete anche a me, quindi non posso che confermarlo, essere su un aereo fermo sulla pista e senza aria condizionata, particolarmente di questo periodo, è particolarmente faticoso per qualsiasi tipo di persona. Ecco, in questo caso dovevano ricorrere quello che stavamo dicendo all'inizio.
Ecco, e andiamo a vedere poi cosa ha fatto Tiziana Bologna.
Okay.
Tiziana, dopo mezz'ora siete scesi.
Ecco, siamo scesi. Quindi è cominciata un'altra lunga attesa al gate d'imbarco, in cui insomma tutti i passeggeri attendevano delle notizie. notizie che sono tardate ad arrivare e nell'attesa ho chiesto a un responsabile di Air One di fornirmi una copia della famosa appunto carta dei diritti del passeggero che citavate prima. Allora, il responsabile di Air One è stato incapace di fornirmi una copia di questo documento, a quanto pare lui diceva in aeroporto non era in grado di reperire copie di questo documento, per cui io non sono stata e nemmeno sono stata verbalmente informata su quanto mi potesse aspettare in una situazione del genere.
E dopo?
E dopo è successo che è arrivata una nuova aeromobile, ci hanno fatto salire a questo, siamo partiti ma avevamo quasi 3 ore di ritardo.
Ecco, e poi quando lei è arrivata all'aeroporto di Napoli, intanto era mezzanotte, quindi
sì,
non credo che
esatto.
abbia fatto le sue... aspettato queste
no,
pratiche eventualmente
no,
poi
non era possibile.
Come ha fatto?
Però appena rientrata dopo 2 giorni a Torino ho attivato questa mia richiesta di rimborso
per il ritardo.
Quindi ho dovuto documentare tutto l'avvenuto, mandare una serie di documenti alla compagnia aerea. Questo accadeva il 3 luglio, non ho ancora ricevuto risposta, malgrado i vari solleciti che ho fatto in questo mese che è appena trascorso.
Lei ricorda a Bologna il come si dice, il volo, il numero del volo?
Il volo sì, era dunque il Torino-Napoli, era la AP6848.
Bene, allora Picciolini, dopo un mese questa signora non ha avuto nemmeno una risposta.
Di fatto è quello che sta accadendo, che è accaduto appunto sabato nel weekend scorso. Allora, la signora avendo un ritardo superiore a 2 ore per una tratta fino a 1500 km aveva diritto ad alcuni diritti previsti, ripeto, dall'ENAC, che è l'ente di controllo, rivenienti da una direttiva europea, quindi la compagnia aerea non può sottrarsi a questi obblighi. Quindi sicuramente il passeggero aveva diritto a titolo gratuito, a pasti e bevande in congrua relazione all'ora dell'attesa. Leggo così, nessuno può dire che diciamo cose non esatte.
Sì.
Nel caso in cui siano necessari uno o più prenotamenti, adeguate sistemazioni in albergo, al trasporto tra l'aeroporto e il luogo di sistemazione, a 2 chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica. Mi sembra di aver capito che la signora Tiziana non abbia ricevuto pressoché nulla di questo e anzi a un mese di distanza sia ancora in attesa. Io quindi riterrei utile direttamente o anche attraverso di noi fare un bel esposto contro la compagnia Air One all'ente di controllo che appunto è l'ENAC.
Ecco Bologna, lei vuole farlo questo esposto?
Beh,
visto che Picciolini è così disponibile.
Certo.
Ma lei dall'aeroporto di Napoli poi, non so, si deve essere recata in una residenza, in un hotel, qualcosa del genere?
Sì, avevo.
Lei ha preso un taxi?
Certo.
E l'ha pagato?
Sì, ovviamente.
Glielo debbono rimborsare.
Picciolini.
Glielo debbono rimborsare.
Ah, ecco.
Glielo debbono rimborsare, è evidente.
Sì.
Perché ovviamente se lei arrivava all'orario previsto
qualcuno sarebbe potuto andare a prendere.
Poteva prendere un normale bus e via dicendo.
Certo.
In questo caso
a mezzanotte
peraltro con tariffa maggiorata, perché il taxi di notte è tariffa maggiorata.
No, fra l'altro mi diceva prima di andare in onda la dottoressa Bologna che quella sera c'era la partita dell'Italia.
Quindi immagino quanti taxi ha trovato.
Bologna, che partita era? Era forse la semifinale?
La semifinale, se ricordo bene, quindi possiamo immaginare
quindi,
i vari disagi.
Picciolini, lei si può immaginare a Napoli scendere a mezzanotte la sera della semifinale.
Immagino.
Praticamente,
immagino.
Ecco. Allora, Tiziana Bologna, noi la ringraziamo per questo suo intervento, poi la richiamiamo fuori onda per darle le coordinate di Consum Nazionale. Grazie per essere stata con
grazie
noi.
Grazie a voi, grazie. Buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Buongiorno.
Picciolini, allora.
Ma allora purtroppo questo è uno dei tanti casi, qui è un caso singolo, il weekend scorso sono state centinaia di casi, ma ripeto, io non voglio prendermela con Irwan, che peraltro non è la prima volta che combina questi guai. Questo, io insisto, perché questi sono diritti del cittadino, diritti del passeggero.
Ma vede che nessuno aveva una copia all'aeroporto di Napoli, il responsabile Air One non aveva una copia.
Allora, il responsabile Air One di Napoli, a mio avviso, ha detto una cosa non giusta, perché quantomeno la carta dei diritti del passeggero è è affissa negli aeroporti. Bastava andare un attimino in una delle bacheche dell'aeroporto e fotocopiarla, ma non solo. L'ENAC ha un sito e credo che i dipendenti Air One sappiano che il loro ente di controllo ha un sito e la carta di diritti del passeggero è sul sito dell'ENAC, quindi era sufficiente solamente un po' di cortesia verso questa signora che per alla fine credo 12 ore è stata sballottata fra Torino, esatto, e Milano, quantomeno per cortesia, non per dovere, neanche questo voglio dire, ma per cortesia poteva sicuramente assisterla.
Vogliamo ricordare in chiusura, Picciolini, che c'è anche l'overbooking, dire agli passeggeri che l'overbooking è illegale, giusto?
Esatto, l'overbooking non è possibile, ma non solo, anche in questo caso, nel momento in cui non c'è imbarco per colpa ovviamente dell'azienda, del vettore, ovvero escludendo cause di forza forza maggiore, che in questo caso ovviamente non ci sono, valgono le stesse regole, i tempi sono all'incirca lo stesso, i chilometraggi sono all'incirca lo stesso e ci sono, secondo appunto il chilometraggio stesso, delle penali che l'azienda, che il vettore deve pagare ai danni verso il passeggero.
Picciolini, rivolgersi alla Diconsum, ecco, come nel caso di questa signora, per fare questo esposto, è un servizio gratuito da parte vostra?
Noi chiediamo la tessera, ma non è neppure obbligatoria. Abbiamo un settore che cura espressamente il trasporto aereo e questo non lo dico perché siamo bravi, ma per dare il segnale di quanto stanno diventando importanti le problematiche negative per questa tipologia di trasporto. Siamo stati costretti da 6 mesi a questa parte a dedicare una persona esclusivamente alle problematiche del trasporto aereo, quindi puoi immaginare, ripeto, quanti reclami ci stanno arrivando in materia, quindi non è nessun problema.
E dove ci si può rivolgere?
Allora, la cosa più semplice è il sito internet e poi richiamiamo noi, adiconsum@adiconsum.it,
sì.
Noi siamo poi in tutte le province d'Italia, particolarmente come sede nazionale, siamo in via Lancisi 25 00161 Roma e il nostro centralino, poi ci sarà la deviazione sui singoli nostri settori, trasporto aereo piuttosto che banche piuttosto che assicurazione,
sì.
È 06 44 17 021
44 17
021
021. Grazie a Fabio Picciolini, segretario nazionale di Adiconsum, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
E cambiamo argomento. E dicevo, cambiamo argomento. Ieri ha avuto luogo la traversata a nuoto dello Stretto di Messina da parte di 40 donatori di sangue della FIDAS, la Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue. Sono partiti da Torre Faro in Sicilia per arrivare poi a Cannitello in Calabria. Lo scopo è stato quello di sensibilizzare la gente alla donazione volontaria di sangue nel mondo del nuoto e dello sport. Vediamo com'è andata con Aldo Zino Caligaris, presidente nazionale della FIDAS. Caligaris, buongiorno.
Buongiorno a lei, dottoressa Storre.
Come si è svolta allora questa nuotata ieri?
È stato un evento particolarmente emozionante e comunque di grande, grande successo. C'è stata una grande partecipazione anche di persone sia sulla sponda siciliana al momento della partenza, quando 3 gruppi di nuotatori divisi per capacità nuotatorie proprio, più veloci sono partiti assistiti da 4 barche d'appoggio, poi un secondo gruppo, poi un terzo gruppo, hanno affrontato questa traversata di quasi 4 chilometri tra la sponda siciliana e la sponda calabrese. Molto significativa è stata la presenza di persone e di donatori di sangue della Calabria al momento dell'arrivo, con tante autorità presenti, ma al di là di questo, quello che ci tengo a rappresentare, io anche ero presente alla manifestazione, è stato il significato di questo evento, cioè legare la donazione di sangue allo sport. Il donatore di sangue è persona sana, il donatore di sangue è persona che può svolgere qualsiasi attività, comprese attività sportive, anche a livello semiagonistico o amatoriale, e parlare di donazione di sangue in estate di solito lo facciamo perché manca, perché ci sono le emergenze.
C'è l'assenza dei donatori abituali,
i donatori abituali associati che si allontanano magari dalle proprie città. E invece legarla a una manifestazione sportiva sicuramente è stato un motivo per parlarne in toni diversi, con una grande attenzione peraltro dei media, quindi sicuramente con un ottimo effetto poi per sensibilizzare i cittadini e soprattutto i donatori periodici a fare una donazione in questo periodo, per garantire ai pazienti, agli ammalati ricoverati purtroppo anche d'estate, la terapia indispensabile.
Ricordiamo che donare il sangue è anche un modo per fare un check-up.
Certo, perché al donatore di sangue, oltre a ogni donazione, vengono eseguiti i test di validazione, quindi lo screening per le malattie infettive e per altri parametri che vengono valutati ogni volta per rendere il sangue donato idoneo a essere utilizzato. Il donatore periodicamente viene sottoposto a una visita di controllo, quindi diventa la donazione un motivo per fare medicina preventiva e quindi per ritenere il donatore sempre persona sana.
Chi può donare il sangue?
Dunque, tutte le persone tra i 18 e i 65 anni possono donare il sangue, persone sane che hanno appunto dei comportamenti, quindi degli stili di vita che siano consoni a una buona salute, che non mettono a rischio quindi la propria salute innanzitutto e che sia garanzia questa buona salute per il ricevente. Tutto questo ovviamente richiede un minimo di informazione al donatore che viene dato dalle associazioni donatori e dai servizi trasfusionari al momento in cui la persona si presenta per effettuare una donazione.
Quindi possiamo dire che questa nuotata è stata un successo?
Sicuramente, guardi, un successo perché è stato emozionante vedere questi donatori, giovani, meno giovani, uomini, donne, che hanno fatto questa grande fatica per attraversare peraltro in un mare completamente piatto, in assenza di correnti e di vento, quindi è il momento ideale, insomma, attraversare questa parte. Noi abbiamo chiamato questa traversata un ponte di solidarietà, facendo diciamo così un raffronto con il progettato ponte di Messina, cioè un ponte di solidarietà, perché appunto al di là di questo che è stato la meraviglia di vedere queste persone che tutte hanno compiuto la traversata, c'è stato un grande coinvolgimento di persone, di pubblico, di spettatori e soprattutto di giovani. I giovani ai quali veramente lanciamo un appello con il cuore in mano: avvicinatevi senza timore alla donazione di sangue. Anche gli sportivi, anche chi fa sport a livello importante può fare una donazione di sangue, perché vengono valutate al momento della donazione le condizioni dell'emocromo, della pressione, oltre a tutte quelle che sono le condizioni necessarie per poter donare il sangue. E quindi ai giovani, agli sportivi, anche ai non sportivi, invitiamo appunto ad avvicinarsi a questo gesto di solidarietà.
Allora, grazie al dottor Aldo Ozino Caligaris, presidente nazionale della FIDAS. Caligaris, grazie per essere stato con noi.
Io ringrazio lei per aver accolto il messaggio che volevamo lanciare con questa traversata al 2 di agosto.
A presto.
Grazie ancora, buon lavoro.
E siamo arrivati allo spazio dei 3 minuti per la vita. Tornano anche quest'anno le oasi per gli anziani, promosse dall'assessorato alle politiche sociali del Campidoglio. E sono aumentate anche le persone che vogliono aderire a questa iniziativa, scegliendo di trascorrere una parte del periodo estivo in una di queste oasi. Ne parliamo fra qualche istante con Raffaella Milano, assessore alle politiche sociali del Comune di Roma.
3 minuti per la vita.
Assessore Milano, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno a voi.
Questo delle oasi è un bel successo, vista l'adesione di anziani a questa iniziativa?
Ma sì, penso che risponda a una necessità molto sentita da tante persone anziane che magari per tanti motivi non se la sentono di lasciare la città per un periodo più lungo, partecipando magari a quei viaggi, quei soggiorni estivi che comunque il Comune organizza, ma hanno in questo modo, grazie a queste oasi, la possibilità di trascorrere delle vacanze anche nella città, però ecco, impiegare il loro tempo nella relazione con gli altri, in luoghi belli, ecco, e vivere quindi un momento di agosto anche sereno e in compagnia.
Quindi un modo per difendersi dal caldo, ma anche per socializzare.
Assolutamente sì, perché non basta difendersi dal caldo, è importante naturalmente, noi lo diciamo sempre, raccomandiamo sempre prudenza, no? Nelle ondate di calore, proprio per evitare i rischi del caldo, però non c'è solo il rischio del caldo, c'è anche il rischio della solitudine, quindi che a volte è anche più dolorosa del caldo, quindi queste oasi non sono solo luoghi freschi, luoghi dove si può soggiornare, dove si può pranzare, dove si può trascorrere la giornata, sono luoghi dove si svolgono attività, dove le persone anziane possono per esempio portare i propri nipotini e possono avere l'occasione di relazioni, di amicizia tra anziani e anche con diverse generazioni, perché oltre agli operatori professionali in molte oasi c'è un'attivissima presenza di volontari, di ragazzi e di ragazze che appunto creano un legame molto importante e significativo con le persone più anziane della città.
Dove si trovano le oasi a parte quello di Ostia?
Dunque le oasi, c'è appunto c'è un'oasi ad Ostia che è anche la più gettonata al momento perché è sul mare, poi abbiamo un'oasi sulle sponde del Tevere, poi abbiamo un'altra oasi che è vicino alla Pineta Sacchetti, un luogo, una nostra struttura residenziale dove c'è una piscina, dove c'è la possibilità anche lì, una palestra, la possibilità di soggiornare appunto in un luogo fresco e servito, poi ci sono delle oasi organizzate presso le terme, che anche esse sono molto richieste dagli anziani, poi proprio di recente abbiamo avuto la disponibilità da parte dei Vigili del Fuoco della loro spiaggia di Torvaglianica, quindi un'altra oasi blu, quindi al mare, dove poter trascorrere la propria giornata.
Ricordiamo che chi volesse avere delle informazioni circa le oasi si può fare il numero della sala operativa sociale, assessore, no? 06...
Sì, no, anche 06 06 06, il sì. Numero unico del Comune di Roma per avere ogni informazione sia sulle oasi sia su tante altre iniziative che durante l'estate sotto il nome Nonna Roma cercano di sostenere le persone anziane a vivere la città serenamente nei mesi più caldi dell'anno.
Io colgo l'occasione per ricordare anche i Poni della Solidarietà, il numero è 800 44 00 22, che sono sempre attivi, assessore Milano.
Sì, il numero che lei ha citato veramente è della sala operativa sociale, che è
questo numero verde.
La nostra sala di emergenza sociale, quindi un numero sempre attivo, H24, è molto importante ricordarlo, soprattutto nelle situazioni in cui magari anche un vicino di casa si può accorgere che c'è una persona anziana sola in difficoltà perché ci sono delle unità mobili che possono andare a casa e così via.
Ma si accede
invece
anche...
basta chiamare lo 060606 e la Casa del Volontariato, che coordina 21 associazioni di volontariato, è in grado di mettere in contatto con volontari fidati, quindi che sono sempre naturalmente non sono persone che bussano a casa, io questo ci tengo sempre a dirlo per evitare cose spiacevoli.
Truffe agli anziani.
Assolutamente, c'è sempre un filtro, prima una telefonata alla persona anziana che sa nome e cognome del volontario che si presenterà con un cartellino di identificazione, quindi tramite lo 060606 se c'è bisogno di compagnia, di avere la consegna a casa della spesa, di fare delle pratiche burocratiche, di essere accompagnati magari a fare una visita medica, i Poni della Solidarietà sono veramente una rete di volontariato pronta a dare una mano così gratuitamente alle persone anziane.
Allora, gli ascoltatori che sono interessati a queste iniziative e desiderano avere i numeri di telefono per le prenotazioni alle Oasi Blu oppure un aiuto da parte dei Poni della Solidarietà possono chiamare anche il nostro numero verde 800 208 802. Inoltre possono riascoltare questa rubrica sul nostro sito 105live.radiovaticana.org. Salutiamo Raffaella Milano, assessore
grazie,
alle politiche sociali. Grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi.
E questo è tutto per oggi, la rubrica infatti termina qui. Ricordiamo ancora che chi volesse riascoltare questa trasmissione, come le altre rubriche di 105 Live, può farlo visitando il nostro sito 105live.radiovaticana.org cliccando su Infatti. Appuntamento a giovedì prossimo. Da Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto con i programmi di 105 Live, il canale in diretta della Radio Vaticana.
105 Live.
Radio Vaticana in diretta.
Radio Vaticana in diretta.
105 Live.
Radio Vaticana in diretta.
Radio Vaticana in diretta.